Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre, buonasera. Stasera è nella preghiera del cuore, continuiamo le domande che Gesù fa nel Vangelo di Marco, che poi diventano anche le nostre domande. Gesù non è l'uomo che dà risposte, ma pone domande. E siamo arrivati alla 24esima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Leggiamo il passo che è Marco 10, 17, 30. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto poiché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio». I discepoli rimasero sconcertati a queste sue parole, ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si potrà salvare?» Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio». Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Ma Gesù gli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già nel presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi». Bene, guardiamo questo passo e mano a mano facciamo anche le varie domande suscitate dalla parola. È un passo un po' antipatico, questo che leggiamo stasera, perché quando si parla di soldi un po' tutti i telefoni si rompono, tutti i telefoni si interrompono, perché è un argomento un po' difficile. Allora, per prima cosa, il passo comincia mentre Gesù andava per strada. Strada è un termine tecnico. Quando il seme cade lungo la strada, gli uccelli lo beccano. Beccano la parola e se lo portano via senza dare frutto. L'Evangelista ci sta dicendo che in questo brano la parola di Gesù non avrà effetto, perché ci sarà qualcun altro che la prenderà. Allora, la prima domanda che ci possiamo porre è: il mio cuore è una strada dove il Vangelo non attecchisce, dove il Vangelo viene rubato, e sappiamo che questa è la parabola per eccellenza. Gesù stesso ha detto: se non comprendete questa parabola, non comprenderete tutto il resto. È la parabola del buon seminatore, o come si chiama adesso, dei quattro terreni. E il primo terreno di cui parla Gesù è quel terreno dove non attecchisce la parola, perché è una strada. E dal punto di vista, adesso siamo, ci prepariamo al Natale, l'Avvento dovrebbe essere un tempo di raccoglimento per vivere meglio il Natale. Adesso ce lo dicono un po' tutti, da Conte ai vari preti, ritornare a un Natale essenziale, ma le cose fatte per forza non rendono. Comunque il cuore dovrebbe essere più raccolto, non perché tu stai a casa il cuore è raccolto. E sappiamo anche che gli uccelli che rubano dalla strada, e fa riferimento anche al potere: chi detiene il potere, chi aspira al potere, chi è sottomesso al potere, la parola non fa effetto. Quindi qui è messo come premessa che Gesù andrà incontro ad un fallimento, perché la sua parola non attecchisce. Un tale gli corse incontro. Siamo nel Vangelo di Marco e qui si parla di un tale, mentre noi conosciamo questo brano, è come il brano famoso del giovane ricco. Ma il giovane ricco lo troviamo nell'altro Vangelo. Qui Marco dice un tale, e quindi può essere una persona adulta, può essere giovane, può essere quello che è. In pratica siamo noi, perché ogni volta che non c'è un nome, ogni volta che il nome non viene dato, possiamo mettere Giuseppe, Francesco, Francesca e così via. E questo tale è praticamente è quasi indemoniato, perché vediamo che corre incontro a Gesù. Nei Vangeli chi corre è chi è posseduto da qualche cosa. Corre l'indemoniato di Gerasa, corre il padre misericordioso posseduto da questo amore per il figlio, e corre, addirittura si mette in ginocchio. Chi è che si mette in ginocchio? Lo ricordiamo, è il lebbroso, che prostrato si mette in ginocchio verso Gesù per ottenere questa purificazione, questa riconciliazione che poi passerà a guarigione. Seconda domanda, allora: sono posseduto, indemoniato da qualcosa, passioni o altro, che mi impedisce di essere libero? L'indemoniato è colui che è posseduto da qualche cosa. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo che quest'uomo è posseduto da qualcosa. Più tardi, adesso, scopriremo da che cosa è posseduto. Questo uomo, questo tale, si rivolge a Gesù e dice: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» L'eredità si ottiene quando muore qualcuno. Quando muoiono i genitori, ereditiamo le cose dei genitori, oppure ci possono essere dati da qualcun altro che ci cita nel testamento. Però l'eredità avviene attraverso la morte di qualcuno. Quest'uomo vuole la vita eterna. Vita eterna significa, si intende come il paradiso, la vita oltre questa vita terrena, ma sappiamo che poi Gesù, quando parla di vita eterna, non la identifica come una vita che va oltre la vita, ma una vita qui, in questa terra, dove tu vivi una vita piena. Dove tu vivi una vita piena. Qualcuno mi dice che si sente basso, ma penso che sia il vostro telefono. Io più di tanto non posso andare come volume. E, tornando a noi, quindi vita piena. E, se una vita eterna, se questa vita la chiediamo a Dio, Dio non può morire, Dio non muore, Dio è eterno e quindi allora più che vita eterna è pienezza di vita. Adesso vedremo che quest'uomo che da una parte è ricco, dall'altra è anche religioso, però quest'uomo è insoddisfatto, quest'uomo sente che gli manca qualcosa. In pratica non ha la pienezza di vita. Allora, voi siete dei, ci dice la scrittura, sia nel Salmo 82,6, sia in Giovanni 10,34, voi siete dei, quindi Dio è dei e tutto ci viene dato in dono, dato che Dio non può morire. E questo ci viene dato come più che eredità, come un dono. Ricordiamoci quello che dice il Padre misericordioso al Figlio: tutto ciò che è mio è tuo. Quindi il problema non è tanto avere una eredità, ma il problema è proprio sentirci figli di questo padre. E in quanto figli, ricordiamoci che stare nella stessa casa, essere persone religiose, non fa la differenza, perché in quella casa ci abitavano due figli. Ci abitava il figlio maggiore e il figlio minore. Il figlio maggiore si sentiva uno schiavo. Cioè, io ti ho fatto lo schiavo tutta la vita, non mi hai dato un capretto, ma tutto ciò che è mio è tuo. Allora, per entrare in possesso, per avere in dono questa vita eterna, il punto principale è sentirsi figlio, sentirsi figlia, e cambia. Voi siete dei. Quindi la vita eterna allora non è tanto andare in paradiso, e a Gesù non interessa tanto la vita oltre la vita. Di tutto quello che c'è nella vita oltre la vita ci sono tantissimi, tutte le religioni ne parlano. Quello che Gesù è venuto a dire, quello che Gesù è venuto ad insegnare e a istruirci è proprio la vita qui in questa terra, fare di questa terra un paradiso e dovunque noi andiamo fare il paradiso. Io vi ho chiamato amici e gli amici dello sposo sono quelli che animano la festa. E allora qui la domanda ancora una volta sarà: primo, vivo il mio essere divino? Cioè, io mi sento da Dio, vivo una vita da Dio, quindi sento il mio essere divino. E seconda cosa, dove ci sono io? Dove ci sono io? Ricreo il paradiso. Dove arrivo io? Rendo la vita degli altri un paradiso per quanto posso, perché poi è anche una scelta libera. È una scelta libera e posso fare di questa vita un paradiso, e o dove vado io rendo la vita un inferno? Questo dipende da quello che ho dentro di me, perché nessuno può dare ciò che non ha. Ecco, allora bisognerebbe partire da un sano egoismo. Stare bene con se stessi, stare bene nella vita, in modo che quando mi incontro con gli altri, al di là delle lamentele o delle cose, io posso rendere la vita degli altri un paradiso. Tutto parte da questo. Ecco allora cosa devo fare per ereditare la vita eterna. La vita eterna è questa. E allora Gesù, visto che ha capito che lui intendeva la vita oltre la vita, gli ha detto: boh, c'è Mosè. Mosè vi ha dato i comandamenti, allora rispetta i comandamenti. Ma è una cosa strana, questi 10 comandamenti, che è il caposaldo della religione ebraica e un po' anche della religione cattolica e cristiana, questo caposaldo Gesù, quando cita i comandamenti, che sono 10, anzitutto non li cita tutti e 10. I primi 3 comandamenti, che sono i doveri verso Dio, Gesù li bypassa sempre. Quando scende dal monte, Mosè ha 2 tavole in mano. Nella prima ci sono 3 comandamenti, che sono i primi 3 comandamenti, che sono i doveri verso Dio. Gesù toglie questi doveri verso Dio. Degli altri 7 comandamenti, Gesù fa un po' di confusione, perché in ogni Vangelo se ne parlano in maniera diversa e l'elenco non è perfetto. Allora, questi comandamenti quali sono? Il primo comandamento di cui parla Gesù dice non uccidere, quindi non eliminare la vita fisica. Il secondo comandamento, non commettere adulterio, cioè non uccidere la vita del matrimonio. Terzo, di cui cita Gesù, non rubare, non togliere il sostentamento della vita dell'altro. Quarto comandamento, non dire falsa testimonianza. E qui bisogna fare un po' un distinguo, perché molte volte questo non dire falsa testimonianza va a finire con non dire bugie, ma non è questo. Non dire falsa testimonianza significa non uccidere con le parole le persone, non dire una cosa che poi porta alla morte dell'altro, calunnie o altro. Questo è qualcosa di grave per Gesù, tanto che lo sottolinea. Poi cita un precetto che non è un comandamento, ma lo troviamo, è un precetto preso dal libro del Levitico, capitolo 24, versetto 14, dove dice non frodare, non imbrogliare. Ma questo non frodare lo troviamo riferito al lavoro. In pratica, ai tempo di Gesù, il lavoratore lavorava tutto il giorno e a sera prendeva la paga. In pratica, questo non frodare che troviamo nel libro del Levitico, dice chiaramente, non trattenere presso di te il salario, perché se tu non gli dai il salario al lavoratore, non può mangiare. Molte persone vivevano, adesso si usa dire, navighiamo a vista, fri e mancia, praticamente la sera prendeva lo stipendio della giornata e comprava il cibo per la famiglia. Se tu non glielo davi, potevano anche digiunare. Ecco, allora non frodare. Ma adesso questo comandamento, precetto, ha senso? Adesso abbiamo lo stipendio che si prende a fine mese o a settimana, non so, almeno generalmente. Ma che cosa può significare? Può significare quello che è l'articolo primo della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quando danneggi il lavoro, quando metti in difficoltà le persone dal punto di vista lavorativo, stai infrangendo il comandamento. Quindi poi ognuno farà le sue conclusioni. E poi Gesù conclude dopo questo non frodare e rimette un comandamento che ci abbiamo: onora tuo padre e tua madre, che non significa portare rispetto ai genitori, ma significa dare, onorare, significava dare il sostentamento. A quel tempo non c'erano le pensioni d'oro, non c'erano le pensioni dell'INPS, quindi i genitori dovevano essere campati dai figli. Ma voi sapete bene che un padre campa 100 figli e 100 figli non sanno campare un padre. E siccome la povertà per gli ebrei è un disonore, ecco che è un disonore, Ecco che se tu non dai tutto quello che serve ai genitori, li disonori. Onora tuo padre e tua madre significa allora dare quello che è giusto per una vita dignitosa ai tuoi genitori. Le domande, possiamo porci anche noi le domande con questi comandamenti. Uccido fisicamente le persone, spero che non ci sia un serial killer in mezzo a voi o i femminicidi. Uccido la vita del matrimonio, il mio o degli altri, con azioni che uccidono il matrimonio. Sottraggo le cose agli altri, rubo. Attenzione, molte volte. Nelle confessioni capita, persone che lavorano in ospedale sottraggono cotone idrofilo, siringhe o altre, persone che lavorano a scuola sottraggono matite, penne, fogli e così via. Dice, vabbè, tanto lo fanno tutti. Boh, non perché lo fanno tutti, devi sottrarre, specialmente quando sono cose, dello Stato. Uccido con le parole gli altri, uccido con le parole le persone, le calunnio, l'hai sentita l'ultimo, ecco questo rientra nella falsa testimonianza. E poi il sesto, Gesù ne cita soltanto sei, aiuto economicamente i genitori, o se non c'ho più i genitori o altro, o le persone che mi danno vita, in pratica è la solidarietà. Sono solidale con le persone che amo, visto che qui si parla di genitori, con le persone che amo, sono solidale. In pratica Gesù gli ha ricordato questi comandamenti al tale, e questo tale cosa fa? Dice, ma guarda, io questi comandamenti li ho osservati fin dalla mia giovinezza, io li ho sempre messi in pratica. E qui c'è una bomba sulla religione, perché quest'uomo è ricco, quindi sta bene. Quest'uomo è religioso e, diciamo, ha rispettato sempre i comandamenti, e quindi è una persona brava, religiosa, però è una persona infelice. È una persona che sente l'inquietudine, sente, ma non quell'inquietudine sana che è una propensione verso il divino. Quest'uomo vuole stare bene e si preoccupa anche della vita eterna, si preoccupa anche dell'aldilà. Quindi quest'uomo non ha risolto. Quest'uomo non ha risolto la sua vita. E allora Gesù, visto che lui ha le carte in regola, possiamo dire, e quest'uomo ha osservato i comandamenti, è di una brava, diremo oggi, di una brava famiglia, quest'uomo è. Allora Gesù, lui voleva forse una ciliegina sulla torta, qualche comandamento in più, qualche cosa in più. E Gesù lo guardò, fissatolo, lo amò. Gli dà uno sguardo d'amore e gli disse: ti manca una cosa sola. Ma attenzione, questo ti manca una cosa sola, per noi sembra quasi la ciliegina sulla torta, ti manca una cosa sola e sei a posto. Ma per gli ebrei ti manca uno, significa ti manca tutto. Vi ricordate la parabola delle 100 pecore? Ne manca una, manca tutto. Se tu hai 100, 1, 0, 0. Se togli l'uno, rimane 00, che non è la farina 00, ma è niente. Se togli uno, è niente. Attenzione, perché uno è l'attributo di Dio. Se togli Dio dalla tua vita, ma non il Dio della religione, se togli Dio Gesù dalla tua vita, hai in mano un pugno di mosche. Puoi rispettare i comandamenti, puoi andare in chiesa, puoi fare tante cose, ma ti manca l'essenziale. E l'essenziale si vede. Il discernimento si vede da come stai, da come stai. Se tu ti senti bene, Attenzione, da una parte non si può stare bene in questo mondo perché il mondo giace sotto il potere del maligno, quindi ci vuole quella sana inquietudine che ci porta oltre, ma non essere disperati, stare male. Se stai male, è proprio allora devi fare, vai in chiesa, vai fare, e ti cresce l'ansia, ti cresce l'angoscia, ti cresce la paura. E Gesù non fa altro che dire: non temete, non temete, non temete, e vivi una vita di paura. Puoi avere una patologia, per carità, ma qui stiamo parlando di persone che dovrebbero essere normali. Quindi ti manca uno, ti manca tutto, ti manca tutto. E Gesù dice: allora ti manca una cosa, ti manca tutto. Quello che devi fare è, ecco qua la cosa, vai. Vendi tutto quello che hai, la parola, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi, e seguimi. E qui, diciamo, si rompe il telefono, perché quest'uomo, malgrado fosse stato guardato da Gesù con amore, cosa fa? Niente. Guardato da Gesù con amore, dice: ciao Gesù, buon viaggio, quando vai a Gerusalemme mandami una cartolina. Se ne andò via triste perché aveva molti beni. Quindi quest'uomo era, abbiamo visto all'inizio, l'indemoniato posseduto da qualcosa. Quest'uomo era posseduto dai suoi beni. Allora, sempre rientriamo nelle domande. Gesù lo guardò con amore, lo sapevo io, ma il mio sguardo, quando guardo l'altro, anche se l'altro si trova in uno stato di errore, il mio sguardo è uno sguardo d'amore. Anche quando questo non viene accolto, Gesù è stato rifiutato in questo. Potrebbe avere una ferita, invece no. E alla fine riesco a continuare a guardare con amore le persone senza che questo rifiuto interferisca nella mia vita. E andando poi a quello che Gesù dà, è un comando che dà Gesù. I comandamenti noi molte volte diciamo non rubare, non ho rubato, ma qui è un condividere ai poveri. Perché ai poveri? Molte volte noi diamo ai figli, ai nipoti, alle persone che vogliamo bene e che hanno magari già tanto. E mi ha sorpreso, mia sorella ha regalato una borsa a mia nipote, e anzi che ne ha già tante, e però è l'amore. Adesso mi ha dato un bracciale che dovrò dargli, ricordati che domenica c'è la messa, vieni che ti do il bracciale d'argento, d'oro che ti ha fatto tua madre. Già ne ha tante, ma è l'amore. Quindi questo non vale, non vale. E quello che vale, vale, è darlo ai poveri. Perché ai poveri? Perché i poveri non possono restituirti, non possono restituirti. E vedo che qui Lilli scrive: bisogna capire quali sono i beni da vendere. Questo non te lo può dire nessuno. Perché la beatitudine? Beati i poveri in spirito, perché di essere il regno dei cieli. È lo spirito che ti fa capire quali beni devi alienare e darli ai poveri. Qui adesso non possiamo fare le pulci a quello: tu c'hai la casa, tu c'hai 10 case, quante case c'hai, quante macchine c'hai, e quanti quadri d'autore c'hai. Qui è lo spirito, non te lo può dire nessuno. E beati i poveri in spirito. È lo spirito che ti fa capire quello che devi alienare e darlo ai poveri, cioè darlo a persone che non ti possono ricompensare. oppure a persone che sono ingrate. Già gli hai dato una volta e non la famosa zia Pina che prendeva i regali e li metteva, mettela là, senza né grazie e né niente. E tutti noi vogliamo essere ringraziati. Darle ai poveri significa darle a persone che non ti possono ringraziare, e avrai un tesoro in cielo. Perché anche se le persone non ti ringraziano, anche se le persone ti prendono in giro, ma io potrei dire quante persone mi prendono in giro, ma non importa, non importa, avrai un tesoro in cielo. Ma siamo convinti che il vero tesoro è Dio in cielo. Non significa in paradiso, non significa nella dimensione dello spirito. Ogni volta che noi leggiamo in cielo, è nella dimensione dello spirito che noi veniamo ricompensati. Tu dai 100 euro, adesso fai su regalo 100 euro, questa cosa, ma questi 100 euro, a parte che te ne ritorno 1000 o 10.000, non so, il centuplo. Di 100 per 100 sono 4 zeri, quindi sarebbero 10.000. Perché adesso fidati, o ci credi o non ci credi. Anzitutto qui la domanda è quella di Gesù, domande antipatiche, sono convinto che il vero tesoro, quindi la vera sicurezza, è in Dio. E non nel mio conto in banca o nelle proprietà che possiedo. Sappiamo bene che queste proprietà, come è stato per Giobbe, in un giorno, in un attimo, può crollare tutto, può crollare la borsa, può crollare un terremoto, la casa, non c'è più niente. Adesso non bisogna fare i menagrami, però il vero tesoro, diceva San Giovanni Bosco, San Vincenzo De Paoli e così via, San Lorenzo, i nostri tesori sono i poveri, la nostra banca sono i poveri. Qui non ve lo può dire nessuno, è lo Spirito Santo che ci deve aprire. Naturalmente apriamoci sempre un po' di più, convinti che il vero tesoro è in Dio e non nel conto in banca, e che questa ricompensa ci viene data nel mondo dello Spirito. Se ne andò. E dopo che gli fa questa proposta Gesù, questo invito, questo se ne andò via triste. Allora, sono posseduto dai miei beni? O li posseggo, quindi ne posso disporre a mio piacimento? Quindi la scena finisce qui. Quest'uomo se ne va con tutti i suoi beni, e Pietro e gli altri sono sconcertati, cioè praticamente questo atteggiamento di Gesù, sono sconcertati, perché dice: siamo qui l'armata Brancaleone, non abbiamo soldi, non abbiamo proprietà, non abbiamo cose. Arriva uno con i soldi e tu lo mandi via, anzi gli dici di dare agli altri. E che li porta qui? Cominciamo ad avere un conto, cominciamo ad avere delle proprietà, cominciamo ad avere, come tutti i monasteri, come tutti gli ordini religiosi, nascono poveri e si ingrandiscono. Appena cominciano ad avere ricchezze, milioni, appena cominciano ad avere un bel cospicuo conto allo IOR, perché allo IOR puoi averlo anche dall'America, dall'Africa, dall'Australia, lo IOR è la banca del Vaticano, le cose cominciano a crollare. Sono dinamiche spirituali, sempre l'esempio del foglio che cade, perché c'è la forza di gravità, queste sono le forze e leggi spirituali. Sono sconcertati e praticamente quello che dice Pietro qui, ma allora chi si può salvare? Ma salvare non significa salvare andare in paradiso. Salvare, dice, come possiamo sopravvivere? Qui si parla di vita. Qui ormai, diciamo, il collegio apostolico, sono 12 più Gesù, e gente che viene appresso. Come facciamo a sopravvivere? Come facciamo a campare? E Gesù dice, Anzitutto li coccola, dice figlioli, cioè sono tutti degli omoni, marinai, figlioli, bambini miei, insomma li coccola, è affettuoso, e dice com'è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ci sono libri e libri per questa cruna del lago, del cammello, del coso, ma è semplice. Può un cammello passare attraverso la cruna di un ago? No, non può passare. È una cosa impossibile. Questo vuole dire Gesù, è la cruna, è la porta di Gerusalemme, è il cammello, è questo, è quello. Questo vuole dire Gesù. Gesù vuole dire che è impossibile. Ma allora chi può salvarsi? Cosa? E vi ricordo che Gesù fa una distinzione. Quindi stai tranquillo con tutti i tuoi conti correnti che hai, stai tranquillo. Quello che dice Gesù, che il ricco non entra, ma entra il Signore. Il ricco è colui che ha per sé ed è generoso. Ecco, facciamo la buona alla signora Caterina, facciamogliela buona. Sono generosi solo con le persone che amano, come lei, che è generosa con sua figlia e i suoi nipoti. Uputiaro soccava bannia. Però, stavo dicendo, entrano non i ricchi, ma i signori. I signori sono quelli che condividano, mangia e fai mangiare, non come fra Piddu, Chiave Pi Iddo, fra Giuseppe che ha solo per se stesso, è il proverbio siciliano. Ecco allora, entrano i signori, non entrano i ricchi. E qui Gesù dice: tutto è possibile a Dio, tutto è possibile a Dio, nulla è impossibile a Dio. Viviamo nell'Avvento dove tutto comincia con l'angelo che dice ad una ragazzina: tutto è possibile, nulla è impossibile a Dio. Allora, nulla è impossibile a Dio. Se il cammello non passa per la cruna di un ago, ecco che allora Dio può convertire, può aprire la mente. E ultimamente nelle messe di Roma, il Signore una sera pregando ci ha dato la parola della conversione di Saulo. E Saulo un assassino, eppure Saulo diventa il più grande evangelizzatore. Nulla è impossibile a Dio. E quindi siamo nel Vangelo di Marco, dove al capitolo 11 Gesù, il capitolo 11, dice tutto è possibile per chi crede. Allora credici. Qui è un discorso proprio non di fare un comandamento, non di fare una parola, ma è il vivere, credere nell'impossibile, credere nello straordinario. E se fate soltanto, volete bene, dice Gesù, e se volete bene soltanto alle persone che vi vogliono bene, cosa fate di straordinario? Il Vangelo è vivere una vita straordinaria, essere sole, essere profumo, essere fiore, essere tutto. Tutto è possibile per chi crede. Allora, quel povero Pietro che è rimasto sconcertato, che è rimasto sconvolto di questo che se n'è andato, negli Atti degli Apostoli c'è quella bellissima frase: e rendevano testimonianza alla resurrezione del Signore perché nessuno di loro era bisognoso, quanti avevano condividevano. E noi siamo testimoni di resurrezione. Quando mettiamo in pratica il Vangelo, e mettere in pratica il Vangelo parte, ricordiamoci, sono due le cose, le due parole del servizio e condivisione. Ecco così, lavorando per il Vangelo e condividendo, tu metti in pratica. E difatti Gesù lo riprende. Pietro, poverino, che rimane sconcertato, dice: ma e allora Gesù dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù dice: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi. Attenzione, a causa mia e a causa del Vangelo. A causa mia significa la testimonianza da dare. Cioè, a causa mia, io mi comporto come si comporta Gesù. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. È del Vangelo, quindi è una vita spesa a servizio del Vangelo, parole e opere. A causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già al presente, adesso, 100 volte tanto. Quindi hai dato 100 euro, ne riceverai 10.000. se ti servono, se secondo, e 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, campe, c'è una piccola clausola, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Qui passiamo, per capirlo meglio, alle domande. Sono anch'io sconcertato, impaurito, quando si condivide troppo? E come faremo a sopravvivere? Come faremo a sopperire alle varie necessità? E altra domanda, undicesima. Tutto è possibile per chi crede e a Dio. Credo nell'impossibile di Dio. La mia fede è una fede nell'impossibile o una fede razionale? Per la fede razionale non c'è bisogno di Vangelo, possiamo fermarci all'ebraismo. Credo in questo impossibile di Dio, a causa mia e a causa del Vangelo. Vivo la mia vita come quella di Gesù, diventando testimonianza, e mi spendo a servizio del Vangelo. Piccola cosa, quando Gesù dice riceverà 100 volte tanto in case... case, fratelli, sorelle, madre, figli e campi, insieme a persecuzioni, e Gesù non dice, non ritrovi il padre una volta che lo lasci, non ne devi ritrovare altri. Significa che non devi dare l'autorità della tua vita a nessuno. Per ora sei soggiogato da Giovanni, ma Giovanni ormai, papà Giovanni, sta perdendo il lume, sta perdendo tutto, è pronto per andarsene via, ma ciò non significa, dicono sempre, quando sono pronti vuol dire che sono belli attaccati. E non devi dare l'autorità della tua vita a nessuno. Altra cosa, Gesù non dice di lasciare la moglie, è soltanto una piccola notazione. Non dice di lasciare la moglie. Difatti Pietro, il primo papa, non ha lasciato la moglie e andava presso con sua moglie. Vi faccio questa sottolineatura per dire che il celibato è una scelta. Noi nella Chiesa Cattolica lo abbiamo obbligatorio, va bene così e così, ma è una scelta. Le cose, quando le scegli, hanno una forza. Quando non le scegli diventano dannazione, un po' come adesso queste chiusure. Magari i monasteri di clausura scelgono di stare chiusi, ma adesso con questa chiusura tanti vanno in pallone. E le cose bisogna sceglierle, e difatti Gesù dice la scelta di chi si fa eunuco per il regno dei cieli. Ma quando il Signore ti chiama a una determinata cosa, ti dà anche tutto il corredo. Cioè devi fidarti del Signore. Il Signore ti dà tutto quando ti chiama al matrimonio, ti chiama alla fedeltà, ti chiama al celibato, nella vita consacrata, ti chiama. Fidati. Credici. E questa è una piccola sottolineatura, perché gira e rigira si parla di queste cose. E, insieme a persecuzioni. Certo, questa clausola Gesù la poteva togliere, però adesso non sappiamo perché Gesù l'ha messo, abbiamo detto altre volte. Quello che... E nella domanda ho scritto: credo che le persecuzioni fanno parte del pacchetto e quindi sono una conferma E quindi non mi sento più una vittima per poi diventare carnefice. Attenzione, perché chi si fa vittima, chi fa la vittima, poi diventa carnefice. Quindi è un'alternanza. E c'è anche una beatitudine. Allora, siccome viviamo sempre in tempo di persecuzione, c'è sempre qualcuno che ce l'ha con noi, ma non dico soltanto religiose, può essere anche in ufficio, può essere in famiglia, può essere nella comunità degli amici, viviamo delle piccole persecuzioni e va a finire sempre che ci sentiamo vittime. Attenzione a non fare la vittima, perché poi la vittima stessa diventa carnefice. Fanno parte del pacchetto. Insieme a persecuzioni, beati voi quando vi perseguiteranno. Quindi o accetti di vivere per il Signore, o accetti questa cosa, o lascia perdere, perché ti ripeto, fanno parte del pacchetto. E allora, le ultime due domande, gioisco e credo che riceverò 100 volte tanto? Quando fai qualcosa, adesso non bisogna farlo per avere una ricompensa, bisogna farlo naturalmente. Però ecco, facci un pensierino che riceverai 100 volte tanto per il bene che hai fatto, indipendentemente dal grazie, che ti diranno o dalla gratitudine che ti porteranno. E ultima cosa, gioisco. Perché dice Gesù, riceveranno 100 volte tanto e nel futuro la vita eterna. Ecco, qui dice, quello che poi nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà, che chi crede in lui non morirà mai. E dicono, ma senti, ma se Abramo è morto, cosa? Significa che tu già vivi una vita da Dio qui, quindi sarà soltanto un passaggio dove tu lascerai questo corpo e continuerai la vita eterna. È quello che hanno fatto i santi. I santi sono morti, sono ancora vivi, più vivi di noi, interagiscono come anche tanti defunti che sono già entrati nella pienezza della vita, interagiscono positivamente con noi. E allora ecco quello che già all'inizio è l'eredità. Tu vivi già adesso da Dio. Bene, quindi è gioire. Questa era la quindicesima domanda di questa 24esima, di una domanda ne abbiamo tirato 15. Quindi la catechesi, ma finito.